RKC presenta
Radio Bambini.
Programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Hare Krishna, e anche oggi a Radio Bambini una storia. È una storia insolita e si intitola Il re Sudyumna diventa una donna. In questa storia si racconta che a un certo punto le dinastie del Deva del Sole e la dinastia del Deva della Luna si unirono. Vi ricordate che vi ho raccontato, quando vi ho raccontato la storia di Matsya, l'avatar a pesce, di un re che si chiamava Satyavrata? E vi ho anche detto che questo re non era morto alla fine del millennio, ma era andato su questa barca, trasportato da questo pesce che si chiamava Matsya, che era Krishna, e aveva superato il millennio, la vita dopo sarebbe diventato un Manu, cioè il reggente di tutto l'universo. Bene, la storia di Sudyumna è collegata proprio a lui. Alla fine del millennio non esiste più niente, esiste soltanto Dio, Krishna, la persona suprema che ha tutto in sé. Ecco, a questo punto ricomincia l'universo da zero. E come si ripresenta l'universo? Dall'ombelico di Vishnu, che è Krishna, Dio, la persona suprema, spunta un fiore di loto. Sopra questo fiore di loto appare il signore Brahma, che ormai abbiamo visto tantissime volte, tutti voi sapete chi è. Chi è? È colui che dirige tutti i Deva. E questo signore Brahma ha quattro teste, perché così può guardare in ogni direzione. Una persona a quattro teste è sicuramente una persona importante. Nel nostro universo le direzioni sono quattro, quindi Brahma ha quattro teste. Però ci sono degli altri universi che hanno molte più direzioni e quindi ci sono dei Brahma ancora più potenti di questo, che hanno tantissime teste. Ci sono Brahma a 10 teste, Brahma a 100 teste, Brahma a 1000 teste. E c'è anche una storia buffissima che parla di questo nostro Brahma che si sentiva molto molto importante perché aveva quattro teste, era il capo di tutti i Deva, che un giorno va a trovare Krishna. E dice alle guardie che lo ricevono al cancello: dite a Krishna che c'è il signore Brahma. E le guardie vanno da Krishna e dicono: c'è il signore Brahma. E Krishna dice: ma quale Brahma? Allora lui dice: ma come quale Brahma? Io sono Brahma, Brahma in persona. E così insiste, insiste. Alla fine lo fanno entrare e quando Brahma entra nella sala del trono dove c'è Krishna seduto, vede centinaia di altri Brahma come lui. Anzi, molto più di lui, perché avevano tante tante teste in più. Questo sa significare che gli universi sono tantissimi e negli universi si può stare meglio, in alcuni universi meglio, in altri universi peggio di noi, però la situazione è che a capo di ogni universo c'è un Brahma e a seconda del numero delle direzioni c'è un Brahma con più teste. Bene, Brahma con più teste è anche colui che crea tutto, non è solo il capo dei Deva, ma è colui che crea. Abbiamo visto tante volte che c'è Brahma che crea, Vishnu che mantiene e Shiva che distrugge. Quindi quando Brahma appare sul fiore di loto inizia la creazione, tutto è già in Vishnu, però Brahma lo rende manifesto. E così dalla mente di Brahma appare Marici. E il figlio di Marici si chiama Kasyapa, l'abbiamo già visto tante altre volte, è un grandissimo saggio che si sposa insieme ad Aditi ed insieme genera i Deva. Vivasvan, che è il Deva del Sole, nasce da loro, Kasyapa Muni e Aditi. Ed è proprio da Vivasvan che nasce di nuovo questo famosissimo re Satyavrata che aveva attraversato l'oceano della distruzione sulla nave aiutato da Matsyavatara. E questa volta rinasce con un altro nome, no? Si ripresenta, si chiama Shraddadeva ed è il Manu, cioè il reggente dell'intero universo. In parte la storia di Shraddadeva l'avevamo già vista, ma oggi parliamo della sua famiglia e dei suoi figli, perché Sudyumna era un figlio di Shraddadeva. Shraddadeva aveva una moglie con un nome molto facile perché si chiamava come lui, si chiamava Shraddha, e insieme ebbero 10 figli, ma prima di avere 10 figli per un lungo periodo non ebbero figli e quindi Shraddadeva era abbastanza in ansietà, come Manu, che è colui che ha il compito di popolare il mondo e di dare figli in grado di aiutarlo a popolare il mondo, non avere figli è sicuramente una grossa sfortuna, per cui Shraddadeva aspettava con ansietà che arrivasse un figlio. Ma tutte le persone sagge non si accontentano di aspettare il destino e si muovono in qualche modo per ottenere quello che vogliono. Siccome conoscono che i sacrifici sono quelli che portano le facilitazioni, Shraddadeva si preoccupò di compiere dei sacrifici. Era già noto a quei tempi, anzi forse più noto che allora, che era importante avere un maestro spirituale, qualcuno che ci guidasse sulla strada della vita spirituale. E quindi anche Shraddadeva aveva il suo maestro spirituale che si chiamava Vashistha Muni. Fu proprio Vashistha Muni che spiegò a Shraddadeva come fare per ottenere un figlio come lui voleva. Bisognava fare un sacrificio a 2 deva speciali che si chiamavano Mitra e Varuna. Cosicché, con l'aiuto di Vashistha Muni, Shraddadeva si preparò a compiere questo grandissimo sacrificio. Sicuramente Shraddadeva voleva un figlio maschio, perché un figlio maschio sarebbe stato quello che lo poteva aiutare a popolare il mondo e a prendere il suo posto in un futuro. E quindi chiese a Vashistha Muni di dargli un figlio maschio, ma la moglie di Shraddadeva, Shraddha, non aveva la stessa idea in proposito. Infatti Shraddha pensava che sarebbe stato molto piacevole avere una figlia femmina che potesse aiutarla, che potesse tenerle compagnia. Ecco, lei sicuramente preferiva una bambina, non aveva voglia di un figlio maschio. Per questa ragione Shraddha fece tutto uno strano movimento che sconvolse il sacrificio e provocò il fattaccio. Ma vediamo come andarono le cose sin nei minimi particolari. In pratica successe questo. Shraddha partecipò in qualche modo al sacrificio per Mitra e Varuna, il sacrificio per avere un figlio maschio, sottoponendosi a un digiuno solo di latte, cioè si nutrì per un certo periodo solo di latte. e guardò da lontano che cosa i brahmana qualificati facevano per avere questo figlio, secondo le istruzioni del maestro spirituale Vashista. Ma a un certo punto, una notte, dopo aver visto che i brahmana erano particolarmente gentili, si avvicinò a loro e chiese come poteva fare per avere una figlia femmina. Alla sua richiesta, il brahmana disse: «Non è molto semplice, non è molto difficile, anzi, se tu vuoi, io cambierò il sacrificio, basta semplicemente cambiare una parola e tu sarai accontentata». Shraddha insistette, insistette, il brahmana accettò di cambiare quella parola. La parola è Vasat, strano, eh? Così il Manu Shraddadeva aveva compiuto il sacrificio con l'intenzione di ottenere un figlio maschio, ma a causa del fatto che il Brahmana aveva deviato dalle richieste di Manu seguendo il consiglio di sua moglie, nacque una figlia femmina e a questa figlia fu dato il nome di Ila. Quando vide la figlia femmina, Manu sicuramente non fu soddisfatto e andò immediatamente dal suo maestro spirituale dicendo: «Vashista Muni, com'è possibile un sacrificio perfetto organizzato in questo modo, corretto, da te autorizzato e non ha funzionato? Io volevo un maschio, mi hai assicurato un maschio e invece è nata Ila. È bellissima, ma io voglio un figlio maschio». E aggiunse: «Mio caro maestro spirituale, tu sei così esperto nel canto dei mantra vedici. Tutti i brahmana che sono stati qui per il sacrificio erano qualificati e conoscevano perfettamente i mantra. Com'è possibile allora che il risultato sia opposto al desiderio?» «Io sono un po' preoccupato e mi sto anche lamentando, perché in realtà non capisco come sia possibile che sia successo tutto questo». Ma Vashista Muni conosceva tutto, era un saggio molto molto potente, molto anziano, per cui quando ascoltò le parole che venivano dal Manu, capì che c'era stata una divergenza in una parte del sacrificio a causa di un errore o di un volontario errore di un brahmana. E spiegò così a Shraddadeva che la divergenza nell'obiettivo era dovuta al brahmana che aveva deviato dallo scopo originale. Disse: «Se avessero seguito le mie istruzioni sarebbe sicuramente nato un figlio maschio, però non ti preoccupare, ora col mio potere trasformerò Ila in un bellissimo maschio». Così Vashista Muni, che era super potente, appena presa la decisione, cominciò a rivolgere con tutta la sua devozione preghiera a Dio, la Persona Suprema, chiedendo di aiutarlo in questa situazione un po' spiacevole e di trasformare Ila in un maschio, in modo che il re avesse un successore. Naturalmente Dio, la Persona Suprema, che è molto soddisfatto con i devoti che lo adorano con profonda devozione, accettò la richiesta di Vashista Muni e gli diede la benedizione che desiderava, e così Ila fu trasformata in un meraviglioso maschio, in un uomo, in un ragazzo stupendo, e a questo ragazzo fu dato un nome, Sudyumna. Thank you. Su Diumna cresceva in modo meraviglioso ed era la gioia e l'orgoglio del padre. I giorni e gli anni passavano, lui diventava sempre più grande e potente e prometteva di essere un successore perfetto per Shraddha Deva, il Manu di quel millennio. Ma un giorno, uno strano giorno, che sembrava nato come tutti gli altri alla mattina, perché Sudyumna con un gruppo di 6 amici aveva deciso di andare a caccia per uno kshatriya, un'attività normale, non è un'attività insolita. Non si uccidono animali normalmente, no, nella società vedica, però in realtà quando uno ha il compito di governare, quando è un guerriero, può andare a caccia per mantenersi in allenamento e chiaramente non uccide in genere animali deboli come oggi che si va a caccia del coniglio, della lepre o del piccione, ma in realtà uccide animali feroci che causano danni interi a villaggi e popolazioni. Quindi la caccia era autorizzata, per un guerriero era un'attività frequente. Ecco, quella mattina Sudyumna con un gruppo di amici e con dei ministri decise di andare a caccia. Si mise l'armatura e si decorò con l'arco e le frecce ed era bellissimo. E così, passeggiando di foresta in foresta, si diresse verso nord seguendo degli animali. E a un certo punto raggiunse la parte a nord di una certa foresta. Questa certa foresta si trova ai piedi del Monte Meru, è un nome speciale, si chiama Foresta Sukumara. Non è una foresta ordinaria, perché in questa foresta risiede addirittura il signore Shiva. L'abbiamo visto all'inizio della storia che è il signore Shiva, e sicuramente voi ve lo ricordate. All'inizio abbiamo visto che Brahma è il creatore, Vishnu, emanazione di Krishna, è colui che mantiene, e chi distrugge l'universo? Il signore Shiva. Ecco, il signore Shiva risiede in questa foresta che si chiama Sukumara, insieme alla sua compagna e moglie, che si chiama Uma. Uma ha diversi nomi, lo vedremo anche dopo. Bene, Sudyumna arrivò nella foresta Sukumara, dove il signore Shiva risiede con Uma, e entrò insieme a tutti i suoi amici e compagni. Appena si trovarono dentro la foresta Sukumara, le loro identità vennero trasformate in quelle del sesso opposto. Ila, Sudyumna, ritornò di nuovo una donna. Pensate, era stata una donna, era diventato un uomo, e adesso di nuovo si ritrova una donna. E tutti quelli che stavano con lui si ritrovarono donne. A questo punto erano un po' arrabbiati, si guardavano l'un l'altro e non sapevano veramente bene che cosa fare. Infatti cominciarono a girare qua e là per la foresta, ma qualcuno di voi potrebbe chiedersi: come mai questo posto era così potente? Come mai questo posto permetteva cose di questo genere? Quale magia c'era intorno alla foresta Sukumara? Questa era la magia del signore Shiva, ed era semplicemente una piccola storia nella storia, però una storia significativa che si mantiene ancora nel corso degli anni. Infatti, questa foresta Sukumara ha questo grande potere perché un giorno era successo un fatto insolito là dentro. Alcune persone sante, che seguivano con molta attenzione le regole spirituali e tutti i regolamenti della vita spirituale, e che sapevano che l'effulgenza della conoscenza dissipa completamente il buio dell'ignoranza in tutte le direzioni, un giorno andarono in questa foresta con l'intenzione di andare a trovare il signore Shiva. Ma quando arrivarono nelle vicinanze del signore Shiva, successe un fatto spiacevole. La moglie del signore Shiva, che abbiamo visto si chiamava Uma, ma si chiama anche Ambika, si vergognò moltissimo della loro venuta, perché la moglie di Shiva si vergognò, perché stava in braccio al signore Shiva, stava abbracciata con lui, era un momento intimo, un momento che riguardava soltanto loro, e sicuramente non voleva essere disturbata da occhi indiscreti in quel momento. Così Uma fu costretta a saltare giù dalle ginocchia del marito, a nascondersi in un angolo, divenne tutta rossa e il signore Shiva fece qualcosa per proteggerla. Sicuramente non avrebbe più dovuto succedere che Uma si sentisse in imbarazzo e quindi il signore Shiva disse: ok, da adesso in poi chiunque entrerà nella foresta Sukumara diventerà una donna, non è permesso a uomini di entrare in questa foresta. Ed era per questo che Sudyumna e i suoi amici si erano ritrovati proprio lì e di nuovo erano diventati donne, eh? Però la storia di Sudyumna non è finita, ora che è una donna va avanti ancora da lì. Vediamo che è successo alla signorina Sudyumna ora. È molto semplice, abbiamo detto all'inizio che è successa una storia strana. Abbiamo detto che a un certo punto la dinastia del Deva del Sole si univa con la dinastia del Deva della Luna. Abbiamo visto che Sudyumna era il nipote del Deva del Sole. Quindi, diventata una donna, cosa poteva fare per unirsi alla dinastia del Deva della Luna? Girando qua e là per la foresta, sotto forma di una donna meravigliosa accompagnata da altre meravigliose donne, a un certo punto Sudyumna si trovò nelle vicinanze di una casa dove viveva Buddha, che era il figlio del Deva della Luna ed era altrettanto bello e potente, per cui nella sua parte di donna si innamorò di Buddha, Buddha si innamorò di lei e insieme unirono le due dinastie. E da questa unione nacque un figlio che si chiamava Pururava. Pensate però al povero nonno, era proprio in crisi, aveva fatto così tanto per trasformare Ila in Sudyumna e adesso si ritrovava di nuovo una figlia femmina, era sicuramente disperato. Per cui ricorse di nuovo al potentissimo Vashistamuni, l'unica salvezza di tutta la dinastia dei Manu, e disse: Vashistamuni, ti prego, che è successo? Che cos'è questa storia? Di nuovo Sudyumna si è trasformato in una donna e io di nuovo non ho un erede, che posso fare? E Vashistamuni, questo grande saggio che conosceva ogni cosa succedesse in quel momento in tutta la zona, capì che a questo punto l'unica persona a cui poteva chiedere aiuto era il signore Shiva. E così cominciò a pregarlo. Anche Vashistamuni era addolorato e desiderava sicuramente che Sudyumna riguadagnasse la sua mascolinità, per cui cominciò a pregare, come ho già detto, il signore Shiva, e alla fine riuscì ad avere un meeting con il signore Shiva, a parlare con il signore Shiva e lo convinse a fare qualcosa. Sicuramente però il signore Shiva non poteva trasformare Sudyumna di nuovo in una donna, perché sennò avrebbe avuto problemi con la moglie, che abbiamo visto si chiamava Uma, si chiamava Ambika e si chiama anche Parvati, ma è sempre la stessa persona. Il signore Shiva non voleva mancare la parola data, non voleva tradire la fiducia di Uma, per cui decise che poteva fare una piccola concessione. Sudyumna da quel giorno avrebbe potuto essere uomo per un mese e donna per un altro mese. Questo anche perché così Sudyum avrebbe potuto continuare a governare, e quindi nel mese in cui era uomo poteva governare di nuovo sopra i cittadini, e nel mese in cui era donna invece era la moglie di Buddha e la madre di Prurava. Ci giunge notizia ufficiale però che i cittadini non erano molto soddisfatti di questo fatto. Ma la cosa andava avanti così e non c'era possibilità di modifiche. Sudyumna, il re, quello maschio, ebbe tre figli che si chiamavano Utkala, Gaia e Vimala. Questi tre figli erano molto molto saggi, tant'è vero che appena cresciuti decisero di non sposarsi, di non prendere la strada del padre, e si ritirarono dalla vita materiale per la vita, scegliere la vita spirituale. Quindi il regno Sudyumna lo lasciò proprio a Pururava, a quel figlio che era nato da Buddha, che era il figlio del Deva della Luna. Per questa ragione le due dinastie furono unite, perché il Manu lasciò al figlio la discendenza. E questo figlio aveva in sé proprio una parte che veniva dal Deva della Luna e un'altra che veniva dal Deva del Sole. Dopo aver lasciato il regno al figlio, Sudyumna si ritirò, però noi sappiamo che Shraddhadeva, che era suo padre, ebbe altri figli. E questo Shraddhadeva sembra che fosse una persona particolare, perché faceva dei figli piuttosto strani anche, importanti, potentissimi, meravigliosi quanto lui, uno addirittura Marajisvaku, ricchissimo, potente, meraviglioso, pieno di conoscenza. Però tra gli altri figli c'erano anche degli altri fatti insoliti. Un altro dei suoi figli, per esempio, si chiamava Prishadra e si era impegnato a proteggere le mucche, perché sempre i figli degli Kshatriya avevano dei compiti precisi e la protezione delle mucche era una cosa che riguardava i guerrieri e gli Kshatriya. Per cui, seguendo le istruzioni del suo maestro spirituale, Prishadra stava tutta la notte per controllare che non succedesse niente alla mandria delle mucche. Una volta, durante la notte, sentì un ruggito di una tigre e il pianto della mucca che veniva portata via, il muggito disperato. Capendo cos'era successo, anche se non si vedeva bene, anche se non riusciva in qualche modo a seguire la strada, seguendo un po' i lamenti della mucca e la tigre, con la spada in mano, Prishadra andò nella foresta cercando di risolvere questa situazione penosa. Sfortunatamente però nel buio della notte gli avvicinò la tigre e a un certo punto, quando gli sembrò di averla sotto mano e di riuscire ad ucciderla, diede un grandissimo colpo con la sua spada e tagliò di netto la testa. Ma la mattina si accorse che la testa che aveva tagliato non era quella della tigre, bensì quella della mucca. La tigre era fuggita via, quindi sembrava che tutto si fosse risolto, ma era la mucca che era morta sotto la sua spada, e questo per uno kshatriya era un fatto gravissimo. Tant'è vero che il suo maestro spirituale lo maledisse a rinascere in una delle famiglie più basse. Per questo dico che in questa famiglia sono successe delle cose di tutti i tipi, poverini, erano tutti così bravi, non si capisce perché andasse male. Però invece, se stiamo un attimo attenti, possiamo capire perché andava tutto male. Non è che andasse male, semplicemente a noi può servire questo per capire che non c'è niente di così grave che non si possa risolvere con la vita spirituale, perché Prishadra, che aveva fatto questo fatto gravissimo, che a questo punto pensava che per lui non ci fossero più prospettive, la prossima vita in una famiglia da Shudra, non si preoccupò di questo, ma scelse la via spirituale. Si ritirò da tutto, cominciò a praticare il Bhakti Yoga e lo yoga della devozione, si impose una via precisa di austerità e rinuncia, e in questo modo superò anche la maledizione di un grandissimo, potentissimo, saggio Brahmana qual era il suo maestro spirituale. Per cui questo significa, no, queste famiglie stanno, e queste storie stanno a significare che se noi prendiamo esempio da queste grandi personalità possiamo risolvere anche le situazioni più gravi. Per cui il Prishadra alla fine della vita scelse di entrare nella foresta in fiamme e di bruciarsi, e in questo fuoco si purificò completamente e riuscì a tornare da Krishna nel mondo spirituale. Tutti noi con le nostre piccole difficoltà, se scegliamo la vita spirituale, abbiamo la sicura garanzia di riuscire a tornare da Krishna. Per oggi vi saluto, ci risentiremo a presto con una prossima storia. Hare Krishna!
RKC vi ha presentato
Radio Bambini!
Un programma di Lalita Govinda Devidassi e la Gurukula di Villa Vrindavana.